Gesù passava, come fa stamattina, no? Cioè non è che lo puoi tenere lì in tasca, passa. Passava insegnando per città e villaggi. Passava e in molti suscitava interesse, come qui penso, emozione, addirittura entusiasmo. La sua parola e i suoi gesti ti toccavano, poi però passava, cioè se ne andava troppo presto, e presto, appena fuori chiesa, la sua parola così impressionante, quando usciva dalla sua bocca, così capace di penetrarti dentro quando la ascoltavi da lui, una volta che lui era passato, se n'era andato, si dissolveva, spariva. Prima di arrivare al semaforo, subito sommersa dalle solite parole, dai soliti gesti di tutti i giorni. Forse è per quello che Gesù, quando ha visto bene da vicino come erano gli uomini, ha pensato, virgolette, di fondare la Chiesa, no? Il Signore si è preoccupato di formare dei discepoli che continuassero a dire la sua parola, che continuassero la sua missione, a ribadire nella nostra vita di ogni giorno il suo messaggio, no? E quindi si capisce anche, diciamo in qualche maniera ovviamente, si capisce anche la povera parrocchia, no? Questa straordinaria invenzione dei cristiani, che sapete all'inizio giravano, predicavano, ma poi hanno sentito subito che per tenere viva quella parola lì bisognava che qualcuno stesse lì sempre, in modo che il mattino dopo, quando la gente si svegliava, ci fosse ancora qualcuno che leggeva il Vangelo, no? La parrocchia che impianta la memoria di Gesù tra le nostre case e rilegge, ridice ogni giorno il Vangelo e cerca pazientemente di capire, perché poi gli uomini cambiano, i tempi cambiano, di capire che cosa vuol dire il Vangelo nella nostra vita giorno dopo giorno, perché appunto l'ha capito anche Gesù, no? Che noi uomini siamo svagati dalle cose di fondo, no? Siamo risucchiati dalle nostre necessità terra a terra, presi dall'ansia, dalle preoccupazioni, attratti anche da tutte le piccole cosucce che vediamo, hai capito? Siamo lì con la lingua fuori, no? E la parola di Gesù, appunto, per creature come noi, anche se sono state toccate quando lui è passato, rischia di restare rarefatta, lontana, anche per noi che pure siamo tra quelli che cercano di ascoltare insistentemente il suo Vangelo, no? Siamo qui tutte le domeniche ad ascoltare il suo Vangelo, e però anche per noi la parola di Gesù passa troppo rapidamente, svanisce troppo rapidamente dalla nostra testa, dal nostro cuore. Nel momento in cui l'ascoltiamo ci sembra che davvero ci tocchi, per alcuni versi ci travolgano, che accenda nel nostro cuore un'impressione vivace della presenza del Vangelo. Poi usciamo 10 passi e magari non riusciamo neanche a ricordarci che cosa ci ha toccato della parola del Signore nella messa. E allora nasce il dubbio: riuscirò mai io ad ascoltare veramente la parola del Signore? Riuscirò a tenerla dentro per un po'? Riuscirò appunto a essere suo discepolo? Riuscirò a entrare nella via che la sua parola mi propone? O come chiede questo in termini un po' utilitaristici, ma riuscirò a salvarmi? Come mai sta roba qui? Come mai, per esempio, qui a messa ogni tanto succede che siamo toccati e poi fuori sparisce tutto? E forse una ragione sta nel fatto che quello che dice Gesù e quello che ascoltiamo noi stanno su posizioni diverse. È la diversità di strada, di atteggiamento che noi abbiamo. Rileggiamo il passo, dice, Gesù insegnava passando nei villaggi, lungo il cammino verso Gerusalemme. Cioè quello che lui dice, ha questa direzione, capito? Forse è proprio questa direzione dove va Gesù che noi non abbiamo in comune con lui. Questo forse spiega perché l'entusiasmo passeggero che suscita il suo passaggio subito svanisce appena noi rientriamo nella nostra strada, nella nostra direzione, quella che noi stiamo dando alla nostra vita. E quali sono queste due direzioni? Dunque Gesù va verso Gerusalemme, dove avrebbe acceso il fuoco, avrebbe dato la vita per testimoniare la fede in Dio. Si affretta verso quella meta per la quale addirittura è angosciato, come sono angosciato, fino a che tutto non sia compiuto. Ma noi questa angoscia non l'abbiamo proprio. Io almeno, ma credo che ci conosciamo un po' per sapere che noi non abbiamo quella voglia lì. Non ci pensiamo proprio a una meta così. Se noi siamo venuti in chiesa, siamo venuti spontaneamente attratti da una religione che ci dia un po' di consolazione, che ci assicuri, che ci protegga, che ci garantisca i piccoli beni che adesso abbiamo raccolto, che ci lasci mangiare oggi con gli amici, che ci permetta settimana prossima di andare a lavorare, che ci permetta di attraversare l'inverno, di mandare a scuola i nostri figli. Cioè anche noi, come discepoli del Vangelo, davanti alla richiesta di salire a Gerusalemme, di accendere il fuoco della testimonianza da dare al Vangelo, resistiamo, andiamo da un'altra parte, diciamo a Gesù lascia perdere, se è così lascia perdere, no. E forse è questa differenza, è questa resistenza che cancella in fretta il ricordo del suo passaggio e del suo insegnamento. E allora, vi dicevo, nasce il dubbio. Ma io sono un cristiano. Sto seguendo il Vangelo di Gesù. Il regno di Dio, la vita eterna, lo star dentro l'atteggiamento di Dio e l'atteggiamento che Dio chiede a noi. L'entrare appunto nella vita eterna, ma io ci entrerò, mi salverò appunto. E difatti un tale, a nome nostro, pone a Gesù proprio questa domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Evidentemente comincia a avere qualche dubbio, ha qualche dubbio sulla sua salvezza, però evita di far la domanda esplicita, sarebbe troppo forte, troppo diretta, troppo impegnativa, no? Fa una domanda statistica: sono pochi o molti che si salvano? E pensa: io penso che sono molti, perché Gesù è buono, e se sono molti, un posticino per me c'è, dai. Non sono poi così peggio di tanti altri se mi guardo in giro. Se non mi salvo io, sono proprio tanti quelli che non si salvano. perché di più stupidi e più cattivi di me ce ne sono tanti, eh. Sì, guarda, il Signore è proprio buono, ci dirà, dai, stai quieto. Sono molti che si salvano, tutti. E invece Gesù non casca mai nelle nostre furbate, no? Non è che neanche dica no, Però si rifiuta su un problema così di dare indicazioni statistiche. E anche di anticipare, capito? Che ne sa lui degli altri? Invece noi lo sappiamo che sono peggio di noi. Certo, sono sicuro. Ci raccomanda invece di guardare a noi. Ci raccomanda di sforzarci di entrare per la porta stretta. Perché se si entra in compagnia, perché se si punta sulla statistica, se si pretende di andare a braccetto cantando sulla via larga, molti cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno, perché la porta è stretta. E allora cosa vuol dire che la porta è stretta? Che bisogna fare gli asceti, fare delle rinunce, vivere una vita solo per Dio, no? Sempre pregando. Ma come può il Signore chiedermi una cosa così? Io ho famiglia, ho una professione, ho amici, ho molti interessi nel mondo che Lui mi ha dato. Cosa viene a dirmi che devo fare una vita da eroe che si separa da tutto, no? In realtà l'immagine della porta stretta non si riferisce a un'immagine di vita severa, ascetica, si riferisce invece, sentite, al fatto che la porta attraverso cui tu devi passare sei tu, è la tua figura, è la tua pelle che delimita la porta, hai capito? Si riferisce alla figura singolare che assume la vita di ciascuno di noi per essere nostra. Noi dobbiamo decidere di noi, hai capito? Dobbiamo fare sul serio la nostra vita. Anche quando il Signore chiede, voi chi dite che io sia? Non è che vado a chiedere a Lui o a Lui, ditemi un po' chi è. Lui vuole che lo dica io. E dicendolo io, non posso dire chi è Gesù senza dire chi sono io. Guardate che questo è sublime, è la libertà dell'uomo. Dio non può porsi come nostro Dio senza che noi ci poniamo come noi stessi davanti a Lui. Questa è la creazione, questa è la libertà. Non si può, per rispondere alla nostra vocazione, contare sulla statistica, porsi l'obiettivo di stare nella media, confrontandosi con gli altri. Il Signore chiama ciascuno per una strada che è assolutamente singolare, e perché singolare, unica, tua, è su misura di ciascuno, è stretta, non passa dentro neanche l'aria. Non ci può passare che uno solo, tu e la tua storia unica, singolare. E d'altra parte, che ne sai tu degli altri? Come puoi ridurli a standard medi? Ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi, caro mio. E allora vedete come la domanda, come si fa a conoscere che cosa il Signore chiede proprio a me? La domanda della vocazione, no? Domanda complessa. Io non sono tra quelli che pensano che per sapere cosa chiede il Signore bisogna guardare da qualche parte, bisogna chiedere a qualcuno, bisogna aspettarsi qualche rivelazione, no? La volontà di Dio è la tua volontà, la tua, ma deve essere la tua davanti a Dio, appunto. Non si gioca. Quello che vuole Dio è quello che vuoi tu. Ma tu devi volere davanti a Dio. E comunque quello che è sicuro è che io devo interrogare Dio a proposito di me stesso, della mia vita. Quindi non devi scappare dalla famiglia, dalla professione, dall'interesse per la società, dalla malattia, non devi scapparci, capito? Lì, proprio lì, devi dire chi è Dio. E devi interrogare Dio sulla tua vita, non solo perché ti dia una vita tranquilla, comoda, la via larga o estetica. Mi trovo bene. Sai, anche chi va in montagna è tentato tante volte di dire in montagna: sento la presenza di Dio. Sì, se la senti dentro, sì, perché le montagne sono sorde, come la terra intera è sorda. È l'uomo che può dire Dio, può ascoltare Dio. E quindi interrogare Dio non solo per una vita tranquilla, comoda, serena. Occorre interrogare Dio, soprattutto nella prova, quando devi decidere, quando devi dire chi sei, non quando la via ti siedi sul tapis roulant e scivoli via con le solite cose. Quando devi decidere, cioè quando devi dire chi sei. La lettera agli ebrei, la seconda lettura, vedete come insisteva sulla prova, la vita come prova, per vedere cosa hai nel cuore. La vita ti spreme, in certi momenti soprattutto dici: ma tu allora? Occorre interrogare Dio in ciò che ci fa temere e soffrire. È per la vostra correzione che voi soffrite. La lettera dice: non scansiamo le prove, le sofferenze della vita. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? È proprio nel momento in cui sei corretto, in cui la vita in qualche maniera ti schiaccia, ti sfugge, e tu devi dire in che cosa poni la tua speranza, in chi. Proprio interrogando con ostinazione Dio a proposito di ciò che ti mette alla prova e ti fa soffrire, scoprirai qual è la porta stretta pensata e preparata per te. Una malattia la si può anche medicalizzare del tutto, si può anche stare ai discorsi piacevoli di dire: stai meglio, sì dai che guarisci, si può. E però la porta stretta la devi passare te, non con le battute degli altri, capito? Interrogare Dio a proposito di ciò che ti mette alla prova, per scoprire la porta stretta preparata per te, perché tu impari l'obbedienza. L'obbedienza a Dio, l'amore serio di Dio, nasce da un'adesione fedele, tenace, alla realtà. Si potrebbe in qualche maniera dire che Dio è la realtà, hai capito? Che il nostro rapporto con Dio è un rapporto con la realtà, da cui non bisogna scappare neanche con la religione. L'amore a Dio nasce da un'adesione fedele alla realtà, alla nostra vita reale, alla storia che ci è data da vivere, alla via stretta in cui noi giochiamo noi stessi e la nostra salvezza.